da offrire alla vostra riflessione, e quindi non ho un testo ben racchiuso, perché avrei tante cose, spero di riuscire, diciamo così, a braccio, a riassumere i punti, almeno alcuni punti fondamentali, e semmai poi nella discussione e nelle domande possiamo approfondirne altri. Se ricordate, almeno per chi c'era l'altra volta, avevo introdotto appunto il discorso sul grande processo di rinnovamento messo in moto da Papa Francesco, quell'anzi che a me appare una vera e propria rivoluzione in atto nella Chiesa, e avevo avviato il discorso sostando su alcuni, tanto sull'impatto stesso di quella conclave che seguiva la rinuncia di Papa Benedetto, e poi su una serie di atti, parole, gesti di Papa Francesco che già introducevano di per sé stessa delle grandi, forti, erano segnali forti di novità. E se vi ricordate, avevo detto che già un segnale fortissimo è dato dal nome, dalla scelta del nome, il nome Francesco, in riferimento ovviamente a Francesco d'Assisi. E avevo detto c'è bisogno di sostare un po' di più su questo discorso, e oggi parto proprio da qui. E il primo punto che affronto è proprio questo, il significato di questa scelta per Papa Bergoglio e quale progetto comporta per l'attuale Chiesa il rifarsi a San Francesco d'Assisi. Non vi sembra strano che io sosto su questo, perché non è detto, il nome del popolarissimo Santo Francesco può richiamare tante cose diverse. Nella lunga storia plurisecolare seguita alla vita di Francesco, le interpretazioni, le letture e gli usi stessi che si sono fatti di Francesco d'Assisi sono stati tanti. Basta che voi pensiate che nel Novecento si è parlato di Francesco come del santo dell'italianità fascista, e c'è stata una grande valorizzazione di Francesco durante l'Italia fascista in questa chiave, no? Quindi la possibilità che ci sono tante letture, tanti usi diversi di questi santi, è proprio di un santo popolarissimo come Francesco. Allora a me interessa non dar per scontato cosa significa la scelta del nome, e cercare di capire che cosa significa per Bergoglio aver scelto il nome di Francesco, fermo restando poi che è di per sé un fatto rilevantissimo, che è così un segnale quindi di forte di cambiamento, il fatto che è un unicum nella storia della Chiesa. Nessun Papa ha osato assumere il nome del santo di Assisi, forse anche solo per il sotteso richiamo ad un modo radicale di vivere secondo il Vangelo, che pare poco confacente al vertice gerarchico dell'istituzione cattolica. Comunque, attenendoci a quanto Bergoglio stesso ha finora dichiarato, abbiamo alcuni punti fermi. E intanto sappiamo, dalla conversazione avuta in Vaticano con i rappresentanti della stampa tre giorni dopo dell'elezione, il 16 marzo del 2013, che Francesco ci ha spiegato come è nata la scelta del nome, ce l'ha spiegato lui stesso, è legata al momento del conclave nel quale, ormai assodata l'elezione, ricevette l'abbraccio dell'amico cardinale brasiliano Claudio Hummes, che gli raccomandò subito di non dimenticarsi dei poveri. Ecco allora l'esclamazione di Bergoglio: ha come vorrei una chiesa povera e per i poveri, che condensa già di per sé un progetto radicale di riforma per la Chiesa, ove quell'idea di chiesa povera non implica solo una povertà sul piano materiale, economico, ma è una chiesa che si spodesta anche dell'esercizio della potestà, cioè non una chiesa di potere, ma invece una chiesa dedita al servizio, con in prima fila il servizio agli ultimi, ai poveri, agli esclusi. Ecco, questo è il primo dato da mettere in rilievo, al quale devo aggiungere poi che in altre successive occasioni il Papa, parlando di Francesco, ha messo in luce questi tre tratti: Francesco, uomo della povertà anzitutto, uomo della pace, uomo che ama e custodisce il creato. E qui tutti penserete all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, quella che appunto affronta anche i problemi dell'ambiente, della salvaguardia, dell'ecologia, che chiaramente si ispira all'inno di Francesco d'Assisi. Inoltre, se noi guardiamo, il 4 ottobre del 2013, durante la visita pastorale che ha condotto ad Assisi, ha fatto alcune preziose precisazioni intorno a chi è questo Francesco d'Assisi. Le richiamo solo rapidamente, ma vorrei in qualche modo farvi percepire l'importanza del discorso, che va in profondità quando il Papa dice, afferma che Francesco cosa ci dice? Ci dice che essere cristiani è un rapporto vitale con la persona di Gesù, è rivestirsi di Lui, è assimilazione a Lui, il che avviene, prosegue il Papa, quando ci si lascia guardare e attirare da Gesù in croce, come ha fatto Francesco nella chiesetta di San Damiano. Chi si lascia guardare da Gesù crocifisso, dice il Papa, viene ricreato, diventa nuova creatura. Ecco, da qui parte tutto, è l'esperienza della grazia che trasforma l'essere amati senza merito, pur essendo peccatori. Qui entra un discorso teologico spirituale importante che tocca l'esperienza stessa biografica di Bergoglio, che questa esperienza di essere toccato dallo sguardo di Dio l'ha avuta, tant'è che poi ha scelto il motto già quando era arcivescovo di Buenos Aires e poi l'ha mantenuto oggi nel pontificato: miserando atque eligendo, con riferimento alla chiamata del peccatore pubblicano Levi o Matteo da parte di Gesù, quella chiamata dove si posa lo sguardo di Gesù su Matteo, uno sguardo carico di misericordia e che nel momento stesso che guarda e dona la misericordia sceglie. Ecco, questo è un tema su cui Bergoglio si è fermato in molte occasioni in cui ha fatto riferimenti alla propria biografia. Quindi ecco, questo richiamo a Francesco è densissimo di sensi e ci porta quindi a questa idea di una povertà che è ben più profonda della povertà materiale, che pure c'è la spogliazione dei beni, ma è uno spogliamento completo di sé, di chi ha scelto, proprio perché è stato attirato da Cristo, viene trasformato in Cristo, assimilato a Cristo e ne seguirà quindi le orme. Poi ci sarebbero forse da dire tante altre cose su un San Francesco sfrondato dai sentimentalismi sdolcinati, come anche da un certo sentimentalismo panteistico quando si parla del suo amore per il creato, per andare dunque ad alcune convinzioni, come dire, profonde circa la figura cristica di Francesco, appunto conformato a sé dal Cristo, e dentro questa visione va inteso il richiamo chiave alla fondamentale opzione di una Chiesa povera e per i poveri. Sono richiami importanti, non diamoli per scontati, perché nella Chiesa c'è anche una lunga storia intorno a questo. Ci vengono in mente i francescani spirituali del tardo Medioevo, che appunto guardavano a Francesco come all'Alter Christus e in questa chiave aspettavano il Papa Angelico, quello che avrebbe dovuto procedere a un rinnovamento profondo della Chiesa. Ecco, ma nessun elemento abbiamo per dire che Bergoglio si rifaccia a questa tradizione francescana. E allora da dove viene questo suo modo di leggere, interpretare, vivere questa figura di Francesco e sceglierla per il suo pontificato? E questo è il grande fatto che già ci introduce nei cambiamenti che il nome stesso indica. Da dove salta fuori Qui cerco di riassumere molto rapidamente un discorso che richiederebbe forse più ampio sviluppo e articolazione. È l'ambiente intanto della Compagnia di Gesù negli anni a cui Bergoglio ha fatto parte, dove si è formato negli anni del post concilio, la Compagnia di Gesù diretta dal generale Arruppe, quella compagnia che poi è stata commissariata da Papa Giovanni Paolo II nel 1981 per le difformità di vedute sulle linee in cui, dove stava andando la Compagnia di Gesù. Compagnia di Gesù, ma insieme i gesuiti in America Latina e poi tutto il mondo dell'Episcopato dell'America Latina. È il mondo latinoamericano nel quale Bergoglio è cresciuto e dove poi è diventato arcivescovo, dal 92 vescovo, poi dal 98 arcivescovo di Buenos Aires e quindi primate di Argentina. È proprio lì, nel continente latinoamericano, sia nell'ambito dei gesuiti, se pensiamo ad Arruppe, sia nell'ambito dell'episcopato, che troviamo analoghi richiami, affinità, consonanze nel guardare la figura di Francesco. E su questo non mi soffermo a dare tutti gli esempi, basterebbe pensare all'arcivescovo brasiliano Helder Camara, che ha richiami analoghi su Francesco. Ma sosto invece su cosa significa dire episcopato latinoamericano negli anni del post concilio. È un episcopato che subito, nel tentare di attuare il Concilio Vaticano II nella realtà specifica del continente latinoamericano, è un episcopato che ha scelto di mettere proprio al centro il discorso sulla Chiesa, sulla scelta dei poveri e per i poveri, su una Chiesa povera e che fa la scelta dei poveri e per i poveri. Vi cito il momento importante: nel 1968 la conferenza di Medellín in Colombia, dove c'è questa precisa scelta dell'episcopato latinoamericano. Vi leggo una frase del documento uscito che dice: un clamore sordo si leva da milioni di uomini che domandano ai loro pastori una liberazione che non viene loro da nessuna parte. Ecco, da una consapevolezza di questo tipo, del clamore sordo che si leva da milioni di uomini che chiedono ai loro pastori una liberazione che non viene, da questa consapevolezza è maturata la teologia che ha caratterizzato l'America Latina negli anni successivi, negli anni 70, cioè la teologia della liberazione. E questa quella teologia, richiamo soltanto quella che ha come punti di riferimento il Domenicano del Perù, Gustavo Gutierrez, il Francescano del Brasile, Leonardo Boff, che muoveva dall'analisi della realtà di oppressione dei poveri vigente nel Sud America e prospettava la loro liberazione integrale, non cui solo l'idea di un Cristo che libera dal male, dal peccato, ma libera anche dal male sociale, cioè una liberazione integrale dell'uomo nel quadro di una Chiesa che ne doveva assumere la difesa e che era direttamente interpellata dai poveri quale ineludibile luogo teologico in quel contesto di sfruttamento e di povertà. Ecco, noi sappiamo che queste prospettive in cui si è mosso nella sua maggioranza l'episcopato latinoamericano nella conferenza continentale tenuta a Medellín furono poi riconfermate, seppure in forma più attenuata, nei passaggi successivi. Perché in forma più attenuata? Perché poi negli anni successivi queste prospettive vennero molto frenate, intralciate da Roma, fino alla stroncatura rappresentata dagli interventi che sotto Giovanni Paolo II, quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Ratzinger, gli interventi che sono stati presi contro la teologia della liberazione, che poi nell'84 è il primo importante documento della Congregazione dell'ex Sant'Ufficio, riguardo alla teologia della liberazione, poi seguirono alcune figure silenziate come Leonardo Boff, eccetera. Non mi dilungo oltre, ma questo tema questo elemento è importante perché, nonostante gli intralci venuti da Roma, è rimasto questo tema di fondo nell'episcopato dell'America Latina, e c'è questo retroterra dietro alle scelte di Bergoglio e al progetto di chiesa che si è profilato fin dalla scelta del nome Francesco. Certo, ci vuole un supplemento di informazione che vi dia, nel senso che bisogna chiarire che Bergoglio non fu un sostenitore della teologia della liberazione quanto tale, e poi il giovane Bergoglio degli anni 70, il Bergoglio che nel 73, Bergoglio è del 1936, nel 73, quindi ancora molto giovane, trentenne, diventa provinciale, viene nominato provinciale della Compagnia di Gesù per l'Argentina, quindi superiore di tutta la provincia dell'ordine in Argentina, e in quella veste ebbe la responsabilità anche di frenare il radicalismo di confratelli gesuiti troppo esposti, coinvolti anche nella guerriglia e comunque nella lotta contro la dittatura dei militari, la dittatura di Vileda. Bergoglio fu provinciale proprio in anni molto difficili, tra il 1973 e il 1979, anni nei quali si trovò a vivere la situazione della dittatura, e ciò portò anche al fatto che in seguito fu accusato, ingiustamente accusato, come dimostrano tutti gli studi, non aver adeguatamente protetto i gesuiti e di averli lasciato in mano anche alla rappresaglia, alla repressione. Poi di questo ha fatto giustizia anche una serie di studi, anche quello del giornalista Nello Scavo, che ha scritto un libro, La lista di Bergoglio, i salvati da Francesco durante la dittatura. Quindi non dobbiamo vedere un Bergoglio schierato direttamente con le posizioni più radicali della teologia della liberazione e soprattutto coinvolto in quegli anni di lotta decisa e radicale. Però Bergoglio è sempre stato dalla parte dei poveri, fino a quegli anni, e refrattario, questo è un punto importante, a una, diciamo, ortodossia religiosa che fosse astratta, che prescindesse dal contesto reale, quello appunto latinoamericano, segnato dall'oppressione dei poveri e dalla inequità sociale, che diviene l'ineludibile contesto di riferimento per lo sviluppo di una teologia preoccupata della liberazione integrale dell'uomo. E quindi anche Bergoglio abbraccia questo tipo di ideologia in una diversa versione, che è la versione che poi si è sviluppata in America Latina negli ultimi tre decenni, ha come riferimento il teologo Juan Carlos Scannone, che si chiama teologia popolare, di cui Bergoglio è stato un esponente importante e da vescovo ha sostenuto le linee di questa teologia popolare che affiora di continuo nei suoi documenti di pontefice, ovvero sia una teologia che, se vogliamo, possiamo anche vederla come una rideclinazione della teologia della liberazione in termini, diciamo così, più ortodossi, cioè entro i binari imposti dal vertice vaticano, in quanto che dal vertice vaticano si accusava la teologia della liberazione di usare questi strumenti di analisi marxista nell'analisi della realtà e portare avanti una liberazione dell'uomo che coincide con questa lotta sociale. Il tema allora di una teologia rideclinata che espungesse dalla teologia della liberazione i presupposti marxisti di analisi sociologica e salvaguardasse invece l'idea, questa che è tanto cara a Bergoglio, del popolo dei poveri come portatori di una cultura impregnata di fede e perciò soggetti attivi e creativi dell'evangelizzazione. E questo è un tema centrale in tanti documenti e penso che magari su questo avrete l'ultima lezione, quella della dottoressa Monica Simeoni, che ha per titolo, ha scelto il titolo Il Papa del Popolo, senz'altro farà riferimento a questa teologia popolare, a tutti i movimenti che ci sono in America Latina e con i quali il Papa Bergoglio ha stretti rapporti. Ora dunque mi interessa dire che su queste linee Bergoglio ha operato come arcivescovo di Buenos Aires e come tale primate della Chiesa argentina, e Bergoglio ha avuto su queste linee di questa teologia popolare un ruolo importante negli orientamenti assunti dall'Episcopato del continente latinoamericano, visibili in particolare in un momento specifico che è la conferenza svoltasi in Brasile nel santuario di Aparecida nel 2007, conferenza che si è conclusa con un documento che è stato incaricato Bergoglio di scriverlo, questo documento, un documento che è anche piuttosto lungo, farraginoso, ma che è fondamentale e che, come è stato scritto da un teologo amico di Bergoglio, che è Victor Manuel Fernandez, e vi porto questo libretto perché vi invito a leggerlo, Il progetto di Francesco, dove vuole portare la Chiesa, è un dialogo col giornalista Paolo Rodari. Ecco, proprio Fernandez, che ha aiutato, Fernandez era rettore scelto da Bergoglio come rettore della Pontificia Università Cattolica di Argentina, che ha aiutato Bergoglio nella stesura di questo documento di Aparecida, dice che questo documento di Aparecida oggi ricopre un importante ruolo strategico perché i punti nodali di Aparecida sono diventati parte integrante del suo progetto papale. Questa frase la cito appunto da questo libro che vi segnalo. Lì infatti ad Aparecida e nel documento di Aparecida troviamo alcuni presupposti di fondo e alcuni criteri guida che poi vediamo ripresi, amplificati e ulteriormente approfonditi da Bergoglio, pontefice, e presupposti che stanno a monte di quello che possiamo considerare il testo programmatico del suo papato, anzi è sbagliato dire possiamo considerare perché dobbiamo, in quanto il Papa stesso scrive che è il suo documento programmatico, che è la enciclica Evangelii Gaudium, pubblicata il 24 novembre 2013, su cui adesso mi soffermerò, che possiamo considerare appunto il primo documento pontificio di Papa Francesco. Dico il primo, in realtà voi saprete che prima, nel giugno di quello stesso anno, il Papa sottoscrisse la Lumen Fidei. In realtà la Lumen Fidei è un testo di Papa Benedetto XVI che già Ponte e Bergoglio ha accettato di emetterlo come proprio, ma è un testo del predecessore, anche se poi Bergoglio ci ha infilato qua e là alcuni passaggi propri e li si vede bene se si legge quella enciclica. Ma allora il primo documento del pontificato non è la Lumen Fidei, ma è appunto la Evangelii Gaudium. E su questa cerco ora di soffermarmi, quindi partendo da richiamare l'importanza allora di questi elementi che ci rinviano al contesto latinoamericano, quale retroterra di Bergoglio e osservatorio privilegiato da cui è partito, e che valgono a introdurci su un primo punto che vorrei mettere in luce in questa seconda parte, in cui parlo, diciamo, di una Chiesa per il terzo millennio. Ecco, il primo punto che voglio mettervi in luce di un Papa Bergoglio che è proteso, diciamo, intanto lui stesso l'ha detto, no? I cardinali sono venuti a prendermi dalla fine del mondo. mondo, aveva usato questa espressione quando si è affacciato dalla loggia di San Pietro, cioè un Papa che è attento a ciò che succede nelle periferie lontane della Chiesa ed è attento alla riflessione spirituale e teologica dell'estremità del mondo e non solo quella dei paesi che vengono considerati il centro del mondo, cioè per la Chiesa di Roma, l'Italia e l'Europa. Ed è significativo che proprio in questo testo della Evangelii Gaudium voi troviate tantissimi riferimenti a documenti e contributi di episcopati di vari luoghi del pianeta, oltre che del centro Sud America, del Congo, delle Filippine, dell'India, dell'Oceania, oltre che degli Stati Uniti, fatto che rinvia subito ad un Papa, ed è il primo punto che voglio mettere in luce, un Papa che pensa e agisce avendo presente tutta la Chiesa in una dimensione davvero universale e appunto ascoltando le voci di tutti gli episcopati locali con le ricchezze, le diversità, le peculiarità delle varie chiese locali. E questa è una novità di primario rilievo. Mostra che l'asse dello sguardo papale è spostato ad abbracciare in modo inclusivo le varie multiformi realtà periferiche della Chiesa, periferiche, dico, uso la parola periferiche rispetto al centro romano papale, che sembra perciò avviato su impulso di questo Papa latinoamericano a ripensarsi profondamente. E allora ecco che possiamo parlare di una definitiva fuoriuscita dall'eurocentrismo, appunto quell'identificazione del cattolicesimo con la cultura della nostra vecchia Europa e del nostro Occidente. Qui avrei voluto fermarmi, ma penso che data l'ora non mi soffermo, se poi qualcuno vorrà, per dire che anche il pontificato di Giovanni Paolo II, che apparentemente dà il senso di una mondializzazione della Chiesa, è invece tutto incentrato su un paradigma di cristianità proprio della storia del nostro continente, anche sul progetto di cristianizzazione, il progetto di cristianità che porta avanti. Non parliamo poi di Benedetto XVI, il cui stesso nome che ha scelto è in riferimento a Benedetto da Norcia, il fondatore del monachesimo occidentale, visto come il grande evangelizzatore e costruttore dell'Europa, quindi anche su questo bisognerebbe tutto sostare, come Benedetto è tutto interno e anche le sue risposte, i tentativi di soluzione, le questioni che affronta sono tutte legate anche alla ai problemi e alle criticità della disorientata cultura occidentale europea. Invece con Bergoglio si volta pagina, si entra davvero in un'epoca nuova per la Chiesa, una Chiesa proiettata verso il mondo intero e protesa a integrare tradizioni e culture, e una Chiesa chiamata dal Papa a un profondo rinnovamento, lui dice considerato necessario per fedeltà a Cristo, oltre che considerato necessario per rispondere alle sfide odierne della storia in un'epoca che il Papa più volte l'ha richiamato, non siamo di fronte a cambiamenti, a grandi cambiamenti nella nostra epoca, siamo di fronte a un cambiamento d'epoca, che è un tema centrale che ha più volte richiamato anche con indubbio spirito profetico. Ecco, questa è la prima cornice di riferimenti che volevo richiamarvi e poi aggiungervi subito che dentro a questo discorso che porta a una valorizzazione delle multiforme realtà ecclesiali periferiche, il Papa introduce una bella immagine che vorrei, ne parla qui nell'Evangelium Gaudium, ve la voglio richiamare, quando lui pensa alla Chiesa non deve essere come una sfera, cioè la sfera significa una realtà dove tutto viene uniformato e omogeneizzato, ma bisogna pensare al solido che è il prisma, che ha molte facce tra loro interconnesse, cioè molte facce che racchiudono tutte le parzialità e le peculiarità che mantengono la loro diciamo i loro tratti originali pur tendendo a far parte di un tutto. Questa idea quindi della valorizzazione vedeva come ricchezza il pluralismo, la differenza. Non è fondamentale la, diciamo, uniformità e che tutti siano inquadrati all'interno poi del processo della centralizzazione romana e quindi in obbedienza a Roma. Da qui si aprirebbero tanti discorsi e si apre il ridiscorso del ridimensionamento dell'esercizio del potere della sede apostolica sulle chiese. E diciamo, vediamo proprio una riconsiderazione profonda di quella concentrazione di poteri accumulatisi nel secondo millennio sulla figura papale. Lasciate che vi ricordi un gesto simbolico ricco di grandissimo significato che il Papa ha compiuto quando ha indetto l'anno straordinario, l'anno santo straordinario della misericordia. Nel gennaio del 2016 l'ha aperto, non aprendo la porta santa di San Pietro, come è consuetudine, San Pietro centro della cattolicità, ma andando ad aprire quel giubileo, aprendo la porta della cattedrale della capitale della Repubblica Centroafricana, nella chiesa di Bangui. Ecco, è un gesto, un atto simbolico, denso di significato, che mostra questo spostamento d'orizzonte del Papa che attribuisce centralità alle periferie, in questo caso in terra africana. Ecco, osservando le cose, io di mestiere faccio la storica, quindi osservando le cose con l'occhio dello storico che è attento alla lunga durata del tempo della Chiesa, mi pare che si possa dire che con Papa Francesco si va profilando un ribaltamento dell'ufficio papale, dell'ufficio petrino, rispetto a quello che abbiamo conosciuto nel secondo millennio che abbiamo alle spalle, il millennio che è stato aperto da quella che gli storici definiscono la riforma o la rivoluzione addirittura gregoriana, in riferimento a Papa Gregorio VII, il Papa della seconda metà dell'undicesimo secolo, 1073-1085, che è il Papa che ha appunto prospettato la costruzione teologica, giuridica e politica su cui si è fondato e sviluppato il potere del sovrano pontefice nei secoli successivi. Potere sulla Chiesa e insieme rivendicando potere sull'intera società e sulle stesse autorità politiche, un potere legato all'idea, e questo è importante, che la sede apostolica, cioè rappresentata dalla cattedra del successore di Pietro, colui che appunto ricopre l'ufficio, riveste l'ufficio petrino, che la sede apostolica sia la sede della verità, con la V maiuscola, la sede della verità cui spetta la suprema potestà in terra in nome di Cristo. Idea che segnerà il successivo processo storico del secondo millennio plurisecolare e che poi è sfociato in un altro atto importante, molto più recente, che è la proclamazione avvenuta durante il Concilio Vaticano I, che si è celebrato a Roma nel 1869-70, la proclamazione del dogma dell'infallibilità papale. Beh, un'infallibilità, si proclama il dogma, ma anche si circoscrive. Il dogma dice infallibilità papale in materia di fede e di morale, e quando il Papa parla espressamente ex cattedra, cioè usando di questa prerogativa, non qualsiasi cosa che dica il Papa, è infallibile, anche se poi se ne è avuta tra 8 e 900 una, come dire, una interpretazione estensiva, per cui qualsiasi cosa che dicesse il Papa doveva essere accolta dai cattolici come oro colato, cioè quel papalismo che ha segnato l'8-900. Ecco, non solo, dicevo, al concilio vi fu la proclamazione del dogma dell'infallibilità papale, possiamo proprio vedere questo a distanza di secoli, c'è una continuità tra il Gregorio VII e si arriva a questo apice che avviene nell'Ottocento. Ma si anche proclama, si attribuisce al Papa il titolo di pastore universale della Chiesa, prerogativa che gli dà giurisdizione piena e diretta su tutti i vescovi, che quindi vengono ridotti ad essere subordinati e sottoposti alla Santa Sede. Ecco, io credo che attualmente con Papa Francesco stiamo assistendo all'inizio di una nuova rivoluzione, come gli storici parlano della rivoluzione di Gregorio VII, io credo che si possa parlare di questa rivoluzione che introduce la Chiesa davvero in terzo millennio, annunciata e prospettata questa da una serie di atti e pronunciamenti del Papa, di cui non conosciamo gli sviluppi effettivi, è chiaro, non sappiamo e quali saranno gli sviluppi futuri, ma che già da ora ci sta introducendo in questa nuova fase del papato romano, in questo terzo millennio della Chiesa, in cui ministero e ufficio petrino si preannunciano profondamente trasformati. Molte sarebbero le dichiarazioni, le frasi del Papa da riportare, ve ne richiamo solo alcune dichiarazioni programmatiche che appunto possiamo trarre dalle Evangelii Gaudium, e una prima che mi pare molto importante, quando il Papa dice: non credo neppure che si debba attendere dal Magistero papale una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la Chiesa e il mondo. Vedete come ridimensiona il fatto che il Papa sia la sede della verità. No, non credo che si possa attendere dal Magistero questo. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, dice, avverto la necessità di procedere a una salutare decentralizzazione. Decentralizzazione insieme collegialità episcopale come forme di un nuovo governo della Chiesa non più imperniato sull'esercizio della potestà di magistero e di giurisdizione spettante in esclusiva al Papa. E possiamo anche capire come molti ambienti cattolici, tanto ambienti della Curia, ma anche molti ambienti cattolici, di fronte a queste novità che Bergoglio sta portando, si sentano disorientati, profondamente disorientati, e anche questo fatto della fuoriuscita da una cultura religiosa che era tutta legata alla civiltà europea, dà un senso di profonda ansia, preoccupazione, un'estraneità e quindi bisogno di opposizione e resistenza che troviamo sia in ambienti della Curia, sia in un mondo ecclesiastico abituato a identificare il cattolicesimo con una realtà immobile, perennemente uguale a se stessa, e un cattolicesimo che si era espresso in certe forme storiche, perché sono forme storiche quelle che hanno contraddistinto la nostra storia e la nostra antica civiltà europea. E da qui il fatto di opposizioni e resistenze che si vedono manifestate anche in forma non sorda e nascosta, ma aperta anche plateale, contro Papa Sbergoglio, che sembra smantellare tante certezze tradizionali e rendere instabile, si dice liquido, si accusa anche Bergoglio di provvedere a questo fatto di rendere sempre più liquido, cioè sempre più in movimento e non stabile, un quadro che invece si vorrebbe che restasse immutabile e immodificabile. Allora, questi sono i primi punti, e a questo aggiungo una cosa ancora più forte, una dichiarazione ancora più forte del Papa, quando al punto 32 dell'Evangelium Gaudi tratta direttamente del papato e dice: dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, perché nelle pagine prima aveva parlato la necessità della conversione dentro la Chiesa, ai vari livelli, i vescovi, i parroci, e questi necessità di questi cambiamenti, di una conversione, dice, devo anche pensare a una conversione del papato. Guardate che è una frase forte: conversione del papato. A me spetta, come vescovo di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti orientati ad un esercizio del mio ministero che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell'evangelizzazione, ove la stessa espressione conversione del papato è di per sé di una portata fortissima e ne è minor peso ha il duplice fatto che il Papa dichiari da un lato che il ministero petrino ha bisogno di essere esercitato con una maggiore fedeltà all'originario significato datogli dal Cristo e dunque si riconosce che c'è un deficit di fedeltà allo stato attuale e dall'altro quando si dice che quel che spetta al Papa è restare aperto ai suggerimenti, il che presuppone che Papa Francesco ritenga di appunto essere sia proteso, disponibile ad ascoltare, a farsi consigliare, non ritenga invece di dover far cadere, come dire, dall'alto una revisione promossa dal papato stesso in modo autocratico. Cioè un papa che dice il papato ha bisogno di conversione e attendo suggerimenti per un esercizio più fedele del papato, attendo suggerimenti e consigli. E quindi equivale a dire che coinvolge intanto c'è un concorso collegiale dei vescovi, ma è un coinvolgimento di tutta la Chiesa in questo processo di conversione del papato, non quindi una riforma che viene dall'alto, ma che nasce in relazione a istanze che devono essere presentate al Papa. Ecco, non sappiamo tutti i termini di come si tradurrà in realtà, come si attuerà questo nuovo papato, ma già lo stile adottato dal Papa, e lo stile non è solo una modalità comunicativa come taluni si ostinano a sostenere, è sostanza del suo modo di intendere e vivere il ministero affidatogli, già questo stile nuovo ci indica comunque la direzione verso cui Francesco sta andando e verso cui sta traghettando la Chiesa. È una direzione, per dirla in sintesi estrema, che implica anzitutto la fine di un esercizio dell'ufficio papale come esercizio di potere, come sovranità diretta sulla Chiesa e indirettamente sulla società, a favore invece dell'esercizio di un servizio rivolto in primis, secondo il dettato evangelico, agli ultimi, ai peccatori, agli scartati, come ama dire Papa Francesco, e diciamo ai bisognosi in tutti i sensi, è un servizio svolto in conformità al Cristo dei Vangeli con la gratuità di una carità che non conosce misura e che rivela il volto stesso di un Dio che è per essenza amore e che non fa che elargire misericordia. Questi sono i punti chiave del pensiero di Francesco e che il volto di Dio sul volto di misericordia lo hanno detto tutti, i papi e i precedenti, non è una novità. La novità sta che questo diventa il perno centrale su cui imposta tutta la sua azione Papa Francesco. La Chiesa deve essere una Chiesa che, come Cristo ha rivelato il vero volto di Dio Padre, amore e misericordia, così la Chiesa deve rivelare questo volto di Dio. E da qui nasceranno tutta una serie di conseguenze. Primo punto, una Chiesa in uscita. Voi sentirete sempre questa parola, adesso è diventata persino un po' eccessiva, nel senso che si dice sempre Chiesa in uscita, magari anche, come dire, banalizzando, mentre il concetto è molto forte in Papa Francesco, cioè una Chiesa che non deve più essere autoreferenziale, centripeta, preoccupata di presidiare se stessa, e che è lì a salvaguardare la propria sicurezza dottrinale, il proprio sistema interno. È una Chiesa che deve uscire fuori per andare perennemente in missione, perché l'essere missionaria è intrinseco alla Chiesa, e allora qui fa tutti i richiami evangelici per dire che la Chiesa non può che essere in missione, ma anche chiarisce che non intende certo la missione come proselitismo, né come cristianizzazione del mondo, ma piuttosto una missione che è l'annuncio. Ecco, l'Evangelii Gaudium è questa gioia dell'annuncio del Vangelo, ovvero annunciare ciò che è l'essenziale del cristianesimo, cioè che è venuto Cristo a salvare gli uomini e a far conoscere il Dio della misericordia. E questa Chiesa che allora in missione e che dà rivolta in maniera privilegiata a quelle che il Papa chiama le periferie, che sono sia le periferie materiali, fisiche, geografiche, ma anche quelle esistenziali, quindi possono essere le periferie delle grandi città, ad esempio, o le periferie delle sofferenze profonde che l'uomo di oggi si porta dentro. E quindi una Chiesa che in questo intenta privilegiare, come già ho detto, i poveri, gli ultimi, gli scartati. Ma questo documento, Evangelii Gaudium, non ci offre solo questi scenari ampi di questa Chiesa in uscita, in missione, non più autoreferenziale, perché dice Papa la Chiesa autoreferenziale si ammala, finisce per ammalarsi, ed ecco che inizia la corruzione, inizia il disastro quando la Chiesa guarda se stesso, deve essere proiettata verso l'esterno. Ma in questa Evangelii Gaudi anche il Papa presenta alcuni presupposti teologici e filosofici, alcuni principi di fondo che stanno alla base del suo pensiero e che sono effettivamente operativi, mi verrebbe da dire performativi, nel senso che creano già e producono una trasformazione profonda della Chiesa, cioè innescano processi di cambiamento in direzione di una realtà nuova in via di dinamica edificazione. E il primo presupposto su cui voglio portare la vostra attenzione è un presupposto teologico di fondo, per cui la teologia non è una elaborazione dottrinale astratta, avulsa dai contesti storici, ma una riflessione scaturita dalla concreta realtà umano-sociale, una rilettura del Vangelo alla luce del precedente, precisamente dei segni di tempi, e qui il Papa attinge abbondantemente all'elezione venuta da Giovanni XXIII dal Concilio Vaticano II, e su questo tema avrei voluto magari dirvi più cose, mi limito solo a dire che il Papa è interpellato cosa pensi del Vaticano II, si è guardato bene da entrare in polemica con il Papa Emerito Benedetto, quindi non ha voluto affrontare tutto il tema discontinuità, continuità, non gli interessa parlare di questa ermeneutica, proprio nell'intervista di cui che ho citato l'altra volta alla Civiltà Cattolica, il Papa taglia corto, non vuole polemiche, evita sempre conflitti e polemiche, e dice una cosa però, taglia corto ma per andare alla sostanza. Il Vaticano II, afferma il Papa, è stato una rilettura del Vangelo alla luce della cultura contemporanea, per poi sottolineare la dinamica di lettura del Vangelo attualizzata nell'oggi, che è stata propria del Concilio, è assolutamente irreversibile. E quindi è un punto fermo che lui richiama. E da qui richiama poi una questione cruciale, che è la questione relativa alla verità, come si definisce, cos'è questa verità. E anche qui ci sarebbe tanto da dire, ma mi limito a richiamare, anche sulla base di un documento uscito proprio a fine dicembre, l'8 dicembre 2017, che si chiama Veritatis Gaudium, è una costituzione apostolica per le università e facoltà ecclesiastiche, il Papa dice con chiarezza quella verità che anzitutto non è una idea astratta, ma è Gesù stesso, la persona stessa di Gesù. Per i cristiani la verità quindi non è un'idea astratta, quindi non è un insieme di formule, è prima di tutto la persona di Gesù, il figlio di Dio che è insieme il figlio dell'uomo. Lo trovate proprio al primo punto di questa Veritatis Gaudium. Una verità, dice il Papa, e qui nell'Evangelium Gaudium ne parla spessissimo, che non si trasmette attraverso formulazioni rigide, statiche e univoche, ossessionati dalla definizione univoca di una verità che deve poi essere appresa e codificata, e tale è, non se ne può uscire, né può essere, dice il Papa, messa in naftalina, una delle sue tante espressioni colorite, ma invece è una verità che cammina incarnata nella storia degli uomini e si dà a conoscere per la relazione vitale che Dio stesso stabilisce con gli uomini. E dunque è una verità in divenire, dinamica, che nessuno, nemmeno la Chiesa col suo magistero, può pretendere di possedere in toto e in esclusiva. E su questo altre citazioni, non so se vi ricordate la lettera che aveva fatto anche molto effetto, pubblicata su Repubblica, la lettera di risposta del Papa Eugenio Scalfari, che contiene tutti dei passaggi relativi a questa verità. La verità è una relazione, anche dice il Papa, anche per i cattolici, la verità non è assoluta, nel senso che assoluto è ciò che è slegato, ciò che è privo di ogni relazione. Ora la verità, secondo la fede cristiana, è l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dunque la verità è una relazione. Ciò non significa che la verità sia variabile e soggettiva, tutt'altro, ma significa che essa si dà a noi sempre e solo come un cammino e una vita. Cioè ci muoviamo in una prospettiva importantissima che avrà grandi conseguenze. E c'è inoltre un altro punto su questi presupposti teologici che voglio rendervi noto, che è il concetto della gerarchia delle verità, anche questo tratto dal Vaticano II, in particolare dal decreto Unitatis Redinte Gratio, questo tema fondamentale della gerarchia delle verità, cioè il fatto che le verità di fede non sono tutte importanti allo stesso modo e non vanno quindi trasmesse alla stessa maniera, con la stessa intensità, frequenza e insistenza, perché queste verità hanno una loro gerarchia in ragione del loro rapporto differente col fondamento della Chiesa cristiana e della fede cristiana, col cuore del Vangelo che sta appunto nell'annuncio dell'amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto. Da qui tutta una serie di indicazioni che riguardano la catechesi e la predicazione, dove il Papa raccomanda che ci sia un'adeguata proporzione nell'annuncio delle verità della Chiesa, per cui non ci sia un'insistenza squilibrata su certi temi che magari sono secondari, periferici o addirittura accessori rispetto al cuore essenziale della fede. E anche questo è un punto importante, con tante conseguenze, specie in relazione a quel tema relativo alla vita morale, a quelle questioni che sono diventati principi non negoziabili, che avevano, diciamo, concentrato tutta la spasmodica, ossessiva attenzione della Chiesa tra fine Novecento e il primo decennio del 2000, che pareva che in quello si risolvesse l'essenza dell'adesione alla Chiesa. Ecco, molto altro ci sarebbe da dire, ma devo affrettarmi. Vi voglio aggiungere una indicazione di metodo, anche questa molto importante, che affonda le radici proprio in quella elaborazione del pensiero teologico e pastorale post-conciliare, specie in ambito gesuita e in America Latina, riassumibile in questa formula, questa questione di metodo: vedere, giudicare, agire. Si tratta di una impostazione che è agli antipodi del metodo deduttivo caro ai teologi dogmatici, che partono dai principi dottrinali stabiliti e definiti in astratto per trarne le deduzioni e le implicazioni da applicare in rapporto ai casi e situazioni specifiche da affrontare. Invece c'è questa capovolta prospettiva del metodo induttivo, su cui tanto si era assistito negli anni del post-concilio, dove si parte invece dalla realtà concreta e vissuta, che viene osservata e esaminata per essere poi giudicata vagliata. E vagliata alla luce di cosa? Alla luce della parola di Dio, alla luce del Vangelo, alla luce della verità, delle verità della fede. E sulla base di un tale discernimento si traggono le conclusioni per agire. Ecco, questi sono punti nodali e a questi si dovrebbero aggiungere i quattro principi importanti che Bergoglio, fin da quando era arcivescovo di Buenos Aires, indicava sia per analizzare la realtà sociale ma anche per l'evangelizzazione, per la pastorale, per la vita della Chiesa. Sono principi che mi limito solo a dirvi il titolo, se poi a qualcuno interesserà potrò spiegare. Il tempo è superiore allo spazio, perché valgono di più i processi che la staticità delle situazioni. L'unità prevale sul conflitto, e il conflitto c'è e bisogna saperlo vivere e arrivare a una superiore unità. La realtà è più importante dell'idea, non si parte dalle idee, dalle ideologie, si parte appunto dalla realtà. E il tutto è superiore alla parte, che è un principio che lo porta poi a dire quel discorso che vi ho fatto del poliedro e non della sfera. Dette queste cose, io spero di, ho ancora dieci minuti, vorrei dire che un altro punto da richiamare, ma che si connette a quanto detto finora, è che il Papa si pone in un atteggiamento di grande ascolto, apertura verso il mondo, anche il mondo esterno, anche il mondo dei non credenti, verso la realtà nel suo insieme, e mostra di essere un Papa che accetta di avere da imparare dagli uomini e dalla loro storia ed è loro grato. Un Papa che sulla linea, sulla stessa linea che già era stata portata avanti da Giovanni XXIII e anche da Paolo VI, riconosce quanto è il bene arrecato e quante verità sono state espresse nella storia, da elaborazioni di pensiero, da saperi e culture sviluppatisi in autonomia dalle direttive e insegnamenti ecclesiastici. E quindi il valore anche di processi storici avvenuti al di fuori in contrasto con la Chiesa, cioè il modo di essere totalmente riconciliati con la modernità. Ma con un punto che mi pare importante sottolineare, questo Papa che è riconciliato con i processi della modernità e quindi non è attento a segnalare gli errori moderni, le condanne del mondo moderno, a vedere in negativo, ma anzi a vedere ciò che anche la modernità ha portato di positivo, però non è attento a voler comunque avere una parola definitiva e completa su tutto, cioè che spetti alla Chiesa avere la parola di verità da dare anche in quel campo importante della dottrina sociale della Chiesa, alla quale il Papa si richiama in moltissime occasioni, ma il Papa non ritiene che questa dottrina sociale della Chiesa sia qualcosa da imporre, perché dice, sempre nell'Evangelii Gaudium, al punto 184, né il Papa né la Chiesa posseggono il monopolio dell'interpretazione della realtà sociale o della proposta di soluzione per i problemi contemporanei. E da qui tutto uno stile da portare nell'azione in campo politico e sociale, e va detto che questo pontificato ha un notevolissimo ruolo in campo politico, una azione che è concepita e svolta abbandonando le pretese di dare direttive dall'alto, di additare la via giusta da seguire, invece operando in ascolto, in sinergia con altre forze e altri soggetti politici. E ha fatto enorme scalpore il fatto che il Papa ha convocato in Vaticano nell'autunno del 2014 i movimenti popolari a livello mondiale per favorire tra loro il coordinamento, non per guidarli ma perché si coordinano, e da allora c'è l'appuntamento annuale di rapporto con questi movimenti popolari. Ma questo è un tema che penso che Monica Simeoni vi tratterà nell'ultima lezione. Mi avvio a chiudere con alcuni richiami forti riguardo a questa Chiesa che non può essere autoreferenziale, che non può ritenersi autosufficiente, perché questi sono aspetti, dice il Papa, che fanno ammalare la Chiesa dal di dentro, la steriliscono e le impediscono di crescere assieme accanto agli uomini di oggi. Ed ecco allora che voglio richiamarvi alcune frasi chiave. Una Chiesa in uscita, dice il Papa, è una Chiesa con le porte aperte. E poco oltre dirà che queste porte aperte investono tanti aspetti, compresi i sacramenti. E la sua frase esatta è: nemmeno le porte dei sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Da cui la necessità di trarne le conseguenze pastorali, dice il Papa, con prudenza ma con audacia. Poi un'altra frase chiave, tra altre ve ne prescelgo alcune che mi ero segnata, quando il Papa dice: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Presupposto che implica sovvertire un impianto e un ordine consolidati e che sottende pure l'esplicita denuncia dell'assetto istituzionale vigente nella Chiesa quando dice: non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e di procedimenti, o ancora, più della paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: voi stessi date loro da mangiare. Ecco, in questi passaggi che ho citato, che sono emblematici della Evangelii Gaudium e ne potete trovare molte altre, troviamo già racchiuse le premesse di atti che si sono poi sviluppati successivamente durante il pontificato, e mi riferisco sia all'anno santo della misericordia, il giubileo straordinario del 2016, sia mi voglio riferire, e così poi con questo ultimo richiamo concluderò, ai due sinodi che il Papa ha indetto: lo sinodo straordinario nell'ottobre del 2014 e quello ordinario 2015, sinodi dei Vescovi per trattare dei problemi della famiglia e del matrimonio nella prospettiva di aprire strade nuove per reintegrare e sanare situazioni irregolari rispetto alla normativa canonica, sinodi poi preceduti da un'ampia consultazione, sinodi che poi non hanno avuto probabilmente l'esito proprio che il Papa sperava, perché ci sono state tante difficoltà, intralci al cambiamento venuti da diversi settori dell'Episcopato, ma che comunque il Papa ha potuto concludere poi con la sua esortazione post-sinodalis, la Amoris Laetitia, pubblicata il 19 marzo 2016, con la quale il Papa ha aperto la possibilità di processi nuovi. Dico sempre processi, vedete la parola processi perché il Papa insiste moltissimo su questo, innescare processi di cambiamento, ha aperto la possibilità di processi nuovi che consentono di includere nella piena comunione ecclesiale, quindi di ammettere all'Eucaristia anche i divorziati e i risposati, inaugurando così una nuova stagione per la Chiesa cattolica, fra le polemiche aspre, direi virulente, che sono venute, gli attacchi, anche i famosi quattro cardinali che hanno sollevato i punti per cui il Papa sarebbe in contrasto con il magistero dei suoi predecessori, e virulenta reazione da parte di chi rigetta ogni flessibilità in questo campo e vuole l'applicazione rigida di una dottrina che si teme che venga invece messa in discussione e sgretolata da questi indirizzi che paiono permissivi, mentre nell'ottica del Papa è tutt'altro il discorso, è l'idea che tutti hanno diritto di entrare dentro alla Chiesa e che ci sono mille porte, mille possibilità per poter riconciliarsi con la Chiesa, se non trasformiamo queste questioni in una ideologia su cui ci siamo arroccati. Il Papa ogni tanto parla di verità idolo che ci siamo costruiti. E più in generale, se mi concedete un altro minuto, questo discorso riguarderebbe anche, più in generale, quelle questioni calde, appunto i principi non negoziabili relativi a genere, sessualità, famiglia, matrimonio, concepimento, riproduzione, vita e morte, che hanno costituito appunto il terreno privilegiato della battaglia intransigente contro la modernità condotta da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, principi non negoziabili, si è detto, sui quali nessun cedimento possono avere i cattolici, chiamati invece a difendere tali principi e le relative norme morali per trasformarle anche in legislazioni civili, in maniera che la morale pubblica, quella stabilita dalla legislazione degli stati, corrisponda a quella legge della Chiesa, che non viene presentata come legge solo della Chiesa, ma viene presentata in termini, qui il discorso sarebbe più lungo, lo riassumo, in termini di legge naturale, valida in assoluto per tutti gli uomini e in tutti i tempi, e non legata a presupposti confessionali, quella legge naturale, perenne, immodificabile, che sarebbe scritta nel cuore stesso dell'uomo e di cui il Magistero rivendica di essere il vero depositario autentico interprete, con il risultato che abbiamo avuto l'assolutizzazione come parte di questa legge naturale di aspetti relativi per esempio al matrimonio e alla famiglia, che invece noi sappiamo che nella storia hanno avuto cambiamenti enormi, se ci sono aspetti che sono frutto di processi storici e non di qualcosa che esiste. Pensate solo che nella Bibbia è benedetta anche la poligamia, tanto per capirci, mentre si è costruito un discorso, un modello, famiglia, matrimonio, eccetera, che è un prodotto di un certo processo storico e viene invece assolutizzato come parte di una legge naturale che è la legge divina che Dio ha dato all'uomo, ma che riguarda tutti gli uomini indipendentemente dal credo. Ecco, che fa e che dice Papa Francesco di fronte a questo? Beh, il Papa si guarda bene dal mettere in discussione la dottrina tradizionale della Chiesa ed anzi espressamente anche lui ad essa si richiama, ha detto: sono un figlio della Chiesa, anch'io appartengo a questa tradizione di dottrina. Ma, ed è questo che lo si accusa, lui non intende, per cui ne parla poco di questi temi, perché non intende ingaggiare su questi punti una battaglia che porti la Chiesa a contrapporsi frontalmente a molti uomini e donne che vivono situazioni difformi da quella morale cattolica, che soggettivamente compiono scelte di vita in contrasto con i dettami della Chiesa, sperimentano anche fragilità, sofferenze, contraddizioni. Il Papa si rapporta a queste persone mostrando grande rispetto e comprensione. Non so se vi ricordate la domanda dei giornalisti intorno alla questione di chi fa la scelta aperta dell'omosessualità. Il Papa dice: chi sono io per giudicarlo? Caspita, sei Papa. Invece lui dice: chi sono io per giudicarlo? E quindi non si permette di condannare le scelte soggettive e di imporre agli individui le norme della Chiesa. Gli preme invece fare altro, e cioè riportare la Chiesa al fulcro del messaggio evangelico che sta altrove, cioè nell'opera di Cristo che risana e guarisce le ferite dell'anima e del corpo, che accoglie, perdona e trasforma col dono della misericordia e della pace. Da qui una diversa presenza della Chiesa nella società contemporanea. E questo è un salto rispetto al Magistero precedente, cioè liberi gli uomini di compiere le loro scelte e di determinare le forme della convivenza civile. Non farà mai la battaglia invasiva contro le legislazioni degli stati difformi da quei principi non negoziabili. Invece, liberi gli uomini, questi uomini troveranno che cosa? Una chiesa che si deve fare prossima ai loro problemi, che li accompagna e offre loro quel che è proprio e possiede, cioè il consolante annuncio di misericordia e di salvezza che viene da Cristo, quando il Papa dice bisogna far ardere i cuori, e ovviamente il relativo servizio sacramentale di trasmissione della grazia che efficacemente opera e perciò trasforma. Ecco, l'inversione di rotta operata a Francesco è davvero notevole, proprio perché questo diviene tutto il perno del suo operare. Credo che può bastare e quindi concludo qui.